A seguito del tragico incidente stradale in Spagna, in cui hanno perso la vita 7 studentesse universitarie italiane del progetto Erasmus, la riunione della direzione nazionale del PD è stata rinviata a martedì 4 aprile prossimo. Il premier Renzi aveva promesso che avrebbe preso di petto le piccole beghe del partito e la minoranza aveva fatto sapere che si sarebbe presentata altrettanto battagliera. E il clima interno al partito si fa sempre più teso. E Giacobbe, visti i fatti, non c'è il pericolo che il Partito Democratico vada incontro ad una scissione?
No, io non penso assolutamente che si vada verso una scissione. È sempre una questione di speculazione da parte degli altri, per non dire i media, perché poi ripetiamo sempre la stessa storia. C'è un dibattito interno all'interno del Partito Democratico. È un dibattito che è salutare, perché a volte dà adito a dei miglioramenti sulle cose che si decidono, sui provvedimenti legislativi che poi vengono presi all'interno del governo e in Parlamento, e anche un dibattito che su alcuni punti di vista si trova su posizioni estremamente diverse. Io penso che sia necessario aggiustare questo dibattito per evitare che diventino delle occasioni per criticare sia da un lato che dall'altro. Io, dall'atmosfera che vedo attorno a me, penso che non ci sia assolutamente alcuna intenzione o alcun pericolo di scissione. C'è però la necessità di un chiarimento affinché alcune anche linee politiche vengono decise con molta chiarezza e poi si agisca di conseguenza.
Quali i nodi principali da sciogliere?
Guardi, non voglio andare a anticipare i lavori della direzione e i temi che saranno svolti lì, però a partire dall'impegno di governo di questi mesi, continuare il processo di riforme, appoggiare la ripresa dell'economia, per poi arrivare nello spicciolo ad alcuni nodi interni al partito stesso, le primarie, le candidature alle elezioni comunali e la struttura del partito, che senza dubbio ha bisogno di un momento di, come si dice in inglese, di revamp. Però revamp che c'è stato, io ho visto una partecipazione molto appassionata anche all'Assemblea dei Giovani Democratici, ho visto una partecipazione ad alto livello da parte di esponenti del governo e di esponenti del partito alla scuola di formazione del partito, dove c'erano centinaia di giovani militanti del partito stesso che sono venuti a Roma per ascoltare, discutere, dibattere quello che sarà anche il futuro del partito stesso. Ovviamente all'interno del partito ci sono posizioni diverse, se vogliamo il congresso si avvicina e quindi da questo punto di vista ci saranno anche distinguo.
E parliamo ora del referendum abrogativo sulle trivelle, che è un altro nodo da sciogliere in casa PD e non solo, tra chi vota sì, chi vota no e chi si astiene. Inoltre, a pochi giorni dal referendum, la maggior parte dei cittadini sa poco, quando non ne ignora completamente l'esistenza. Ci può fare un breve riassunto dei punti principali? Perché si vota? Da dove viene questa consultazione? E qual è la posta in gioco?
Ma io posso solo dire che in Italia in generale, con le persone con cui parlo, non pare abbiano una piena informazione di quello che si sta per votare. Il rischio quindi è l'assenteismo e quindi la possibilità di non superare il quorum per il referendum. Il nodo è importante, secondo me, forse posto in maniera sbagliata, perché da un lato c'è l'esigenza di proteggere le coste, di proteggere le bellezze naturali. Vediamo per esempio le isole Tremiti, che sono una bellezza che non vorremmo spogliata da impianti di estrazione di idrocarburi, però ci sono maniere come è possibile proteggere queste bellezze naturali e nello stesso tempo permettere lo sfruttamento dei beni del sottosuolo. Ora, il quesito stesso del referendum mi sembra appunto un quesito che lascia il tempo che trova, perché è praticamente di chiedere se le operazioni di sfruttamento dei giacimenti debbano finire nel momento in cui finisce la licenza che viene data all'inizio, oppure si deve dare la possibilità alle imprese di continuare fino ad esaurimento del giacimento. Da questo punto di vista il problema per me non si pone, cioè la risposta ce l'ho molto chiara, cioè non riesco a vedere le motivazioni che spingono a dire sì che bisogna far finire nel momento in cui finisce la licenza. Il problema invece è un altro, il problema è se è necessario avere quelle trivelle in quei posti, quindi lì ci vorrebbe invece un'analisi molto più attenta per poter fornire una risposta. Se c'è un giacimento e ci sono stati degli investimenti per sfruttare questo giacimento, io non vedo perché bisogna porre un limite temporale molto preciso al di là del quale non si può andare, perché finisce che lasciamo delle cose in aria che poi magari qualche anno dopo qualcun altro, sulla base del potenziale di quel giacimento, cercherà ancora una volta di sfruttare. Forse ci vorrebbe un po' più di attenzione nel momento in cui vengono date le licenze, che sia per una durata almeno nel maniera preventiva che si accompagna allo sfruttamento del giacimento, oppure lasciare la libertà appunto di arrivare fino alla fine dello sfruttamento per utilizzare al massimo le risorse che abbiamo anche in questo nostro bel paese. Io penso che forse si è partito in maniera molto precipitosa questo referendum. Ci sono altre maniere come difendere la costa e c'è la volontà politica. Il PD ha preso secondo me una posizione giusta, che è quella di dire noi non diciamo né sì né no, quindi all'interno del Partito Democratico ci sono diverse posizioni, ognuno porta le proprie posizioni.
E quindi si va al fallimento del referendum?
No, non vedo perché si debba andare al fallimento del referendum. Cioè, la partecipazione al referendum è una questione, il votare sì o no è un'altra. Dicevo, se il referendum non desta l'interesse da parte della gente per andare a votare, è successo anche nel passato, potrebbe non esserci il quorum. Ma su questo, a parte il lavoro di pubblicità che è stato fatto e viene continuamente fatto, però non mi pare nemmeno che i mezzi di informazione diano un risalto particolarmente importante a questo evento. Per cui ecco, dovrebbero essere i mezzi di informazione che invece danno adito anche a spargere più informazione nella comunità.
E diciamo che dovrebbe essere il governo a dare informazione ai media, perché ne diano informazione.
Il governo ha dato un'informazione ai media. Cioè, ogni volta che c'è qualcosa diamo sempre la colpa al governo. Cioè, il governo le informazioni le ha date, continua a darle, poi sta ai media poterli pubblicare. E da questo punto di vista, se i media ritengono di non volerli pubblicare, non è che possiamo costringerli con un atto di regime a dare le informazioni. Le informazioni sono state date, ci sono, quindi basta andarle a cercare. Ora, dove vengono pubblicate, il governo utilizza tutti i propri siti e i propri mezzi per poter diffondere le informazioni. Cioè, non vedo perché se i giornali fanno una cosa è colpa del governo, se poi i media non la fanno è anche colpa del governo. Bisogna anche tracciare una linea in qualche punto.
Giacobbe, parliamo d'altro, i problemi non finiscono mai. Dopo la notizia dell'indagine a carico del padre di Maria Elena Boschi, indagato per bancarotta fraudolenta per il crack Banca Etruria, il Movimento 5 Stelle chiede nuovamente le dimissioni della ministra e l'immediata discussione al Senato della mozione di sfiducia alla ministra. Qual è stata la replica del PD a questa richiesta?
L'opposizione fa l'opposizione, quindi che ben venga. Abbiamo già discusso di mozione di sfiducia nel passato, che sono state ampiamente sconfitte eccetera eccetera, e mi pare che l'opposizione stia facendo il suo lavoro. Se poi questo lavoro diventa la persecuzione nei confronti di un personaggio di spicco nel governo, è un personaggio molto importante, fra l'altro molto brava, che è la ministra per le riforme istituzionali e i rapporti con il Parlamento, che ben venga. Questo significa secondo me un riconoscimento che sta facendo un ottimo lavoro, perché le opposizioni attaccano sempre chi fa un buon lavoro. Io non vedo nulla di preoccupante da questo punto di vista ed è tutto fumo al vento.
Ed ora una domanda sugli italiani all'estero. È in corso a Roma fino a venerdì 25 marzo la prima riunione del nuovo Consiglio Generale degli Italiani all'estero, che ha visto nuovi volti e che ha eletto Michele Schiavone della Svizzera nuovo segretario del CGE. Lei ha detto di credere che l'elezione di Michele Schiavone a segretario generale del CGE sia una bellissima notizia per il mondo dell'emigrazione e che adesso però inizia la parte più difficile. Perché l'elezione di Schiavone è una bellissima notizia e quale sarà il compito difficile che lo aspetta?
Ma secondo me le qualità personali di Michele lo rendono tra i componenti del CGE che conosco, perché poi anche lì ci dobbiamo ancora conoscere con molti dei nuovi consiglieri, lo rendono una persona equilibrata per poter rappresentare gli interessi degli italiani in tutto il mondo, non solo in alcune parti del mondo, e non solo una parte dell'emigrazione, ma tutta l'emigrazione. Secondo me il ruolo che il Consiglio Generale degli Italiani all'estero dovrà espletare nei prossimi mesi, immediatamente, qui purtroppo ritorniamo sempre alla questione delle risorse che gli permette di poter espletare questo ruolo, è molto importante, perché se c'è una cosa su cui tutti abbiamo fallito, e qui mi ci metto pure io come rappresentante parlamentare degli italiani all'estero, anche se sono qui da pochi anni rispetto a quelli che invece da oltre 10 o anche 20 anni nei vari organismi hanno rappresentato gli italiani all'estero, è di far capire all'Italia, e quando dico all'Italia non dico solamente ai ministri, ai sottosegretari, alla burocrazia, ma dico all'Italia in generale, la portata enorme che ha da altre Italie nel mondo, che effettivamente può essere una risorsa importantissima per il sistema paese e per l'essere italiani. Io penso che questo organismo, queste istituzioni, così come i comites, gli intercomites, eccetera, siano sopportati a malapena da parte dei burocrati che devono adempiere a tutte le cose che prevede la legge, privandone di contenuto vero, che poi dovrebbe essere quello in effetti di rappresentare quella che è la realtà della comunità italiana all'estero, e siano stati pervasi nel passato da una richiesta timida da parte dei rappresentanti al governo, alle istituzioni italiane, di darci un minimo di aiuto per quello che abbiamo di bisogno nelle comunità all'estero. Ma io penso invece il problema sia opposto, il problema sia quello di poter dire all'Italia quello che le comunità italiane all'estero possono offrire. Ovviamente bisogna vigilare sui diritti di cittadinanza, vigilare sulle questioni previdenziali, vigilare sulle questioni di assistenza, sulle esigenze anche delle comunità in se stesse, però oggi gli italiani nel mondo, nella stragrande maggioranza, direi del 90% è rappresentata da persone che sono perfettamente integrate nelle società dove vivono, quindi ricoprono dei ruoli di estrema importanza nei processi decisionali di queste società e conseguentemente possono essere di grande assistenza sia alla promozione del sistema Italia, che poi promozione del sistema Italia passa innanzitutto dall'insegnamento della lingua, alla promozione della cultura, che invece oggi è gestita in Italia come una specie di elemosina che fanno ai figli degli emigranti, mentre invece dovrebbe essere un investimento per la promozione del sistema. Possono essere di grande assistenza per le nuove mobilità, cioè i nuovi emigranti, i giovani che vanno a lavorare all'estero, anche loro in gran parte sono delle persone qualificate, che hanno dei titoli di studio, che hanno delle qualifiche professionali, che se riuscissero ad agganciarsi a questo grand network delle comunità italiane nel mondo, potrebbero forse trovare migliori possibilità anche di impiego e di poter vivere nelle società in cui sono. Quindi la grande sfida del Consiglio Generale degli Italiani all'estero è quello di lavorare in questa direzione e di farlo di concerto con le rappresentanze parlamentari, con i comites, eccetera. Se si riesce a fare questo salto, allora questi organismi diventano veramente degli organismi di aiuto al sistema Italia, accettati dalle istituzioni italiane per quello che possono contribuire, e il ritorno alle nostre comunità all'estero sarà molto superiore rispetto al ritorno che abbiamo avuto nel passato.